Il terzo anello, ad alta voce. Padri e figli, di Ivan Turgenev.
Laudinkova era un poco più vecchia di Arkady. Aveva compiuto 28 anni, ma in sua presenza egli si sentiva come uno scolaretto, uno studentello, quasi che tra loro la differenza di età fosse molto più notevole. Matvej Ilich le si avvicinò con un'aria maestosa e con parole lusinghiere. Arkady si scostò, ma continuò a osservarla. Anche durante la quadriglia non le tolse gli occhi di dosso. Con la medesima disinvoltura, essa discorreva col suo ballerino e col dignitario. Girava lentamente la testa e gli occhi e rise piano un paio di volte. Il suo naso era un po' grosso, come in quasi tutti i russi, e il suo colorito non era perfettamente puro. Con tutto ciò Arkady ritenne di non aver ancora mai incontrato una donna così incantevole. Il suono della sua voce gli era rimasto nelle orecchie. Anche le pieghe della veste pareva che in lei cadessero diversamente che nelle altre, più armoniose e più ampie, e i suoi movimenti erano molto agili e naturali allo stesso tempo. Arkady si sentiva in cuore una certa timidezza, mentre ai primi suoni della mazurka si sedeva accanto alla sua dama e, preparandosi ad attaccar discorso con lei, non faceva che passarsi una mano sui capelli senza trovare nemmeno una parola. Ma non fu intimidito né si agitò per molto tempo. La calma dell'Audinkova si comunicò anche a lui. Non era passato un quarto d'ora che egli già raccontava tranquillamente di suo padre, dello zio, della vita a Pietroburgo e in campagna. L'Audinkova lo ascoltava con un cortese interessamento, aprendo e chiudendo il ventaglio. Egli interrompeva la sua cicalata quando la invitava qualche cavaliere. Sitnikov, tra gli altri, la invitò due volte. Essa tornava, si sedeva di nuovo, prendeva il ventaglio, né il suo petto respirava più forte di prima, e Arkady si rimetteva a chiacchierare, tutto penetrato dalla felicità di trovarsi vicino a lei, di parlare guardando i suoi occhi, la sua bella fronte, tutto il suo viso gentile, serio e intelligente. Lei parlava poco, ma nelle sue parole si rifletteva la conoscenza della vita. Da certe sue osservazioni Arkady concluse che quella giovane donna aveva già avuto il tempo di sentire e di meditare molto. «Con chi eravate?» gli domandò, «quando il signor Sitnikov vi condusse da me. L'avete dunque notato?» domandò a sua volta Arkady. «Che faccia simpatica, non è vero? È un certo Bazarov, mio amico». Arkady si mise a parlare del suo amico. Ne parlava così dettagliatamente, con un tale entusiasmo, che Laudinkova si voltò verso di lui e lo guardò attentamente. Intanto la mazurka si avvicinava alla fine. Ad Arkady rincresceva di separarsi dalla sua dama. Aveva passato con lei così bene quasi un'ora. È vero che durante questo tempo aveva sempre avuto la sensazione che essa lo trattasse con indulgenza e che egli dovesse esserle grato, ma ai giovani cuori questa sensazione non pesa. La musica tacque. «Merci», disse Laudinkova alzandosi. «Mi avete promesso una visita. Conducete dunque con voi anche il vostro amico. Sono molto curiosa di vedere un uomo che ha il coraggio di non credere in niente». Il governatore si avvicinò a Laudinkova, le annunciò che la cena era pronta e con aria preoccupata le porse il braccio. Andandosene, essa si voltò per sorridere un'ultima volta e fare un cenno di capo ad Arkady. Egli si inchinò profondamente, la seguì con lo sguardo. Come gli parve armoniosa la sua persona, avvolta dai riflessi grigi della seta nera. E pensando, in questo momento ha già dimenticato la mia esistenza, si sentì nell'anima una specie di squisita rassegnazione. «Ebbene?» domandò Bazarov ad Arkady appena questi lo ebbe raggiunto nel cantuccio. «Sei soddisfatto? Un signore mi diceva dianzi che quella signora è... oi oi oi, ma quel signore mi sembra un imbecille. E secondo te com'è? È proprio oi oi oi?» «Io non capisco bene questa definizione», rispose Arkady. «Cosa devo sentire? Che ingenuo! In questo caso io non capisco il tuo signore. Laudinkova è molto carina, senza dubbio, ma ha un contegno così freddo e severo che... L'acqua cheta, tu sai», ribatté Bazarov. «Tu dici che è fredda, è proprio qui il piccante. Ti piace il gelato, no?» «Può darsi», mormorò Arkady. «Io non ne posso giudicare. Essa desidera conoscerti e mi ha pregato di condurti da lei. Mi immagino come mi avrai dipinto. Del resto hai fatto bene. Conducimi, chiunque essa sia, a certe spalle come io da molto tempo non ne ho vedute. Arkady si sentì ferito dal cinismo di Bazarov, ma, come spesso accade, riproverò il suo amico per una cosa diversa da quella che gli era spiaciuta in lui. «Perché non vuoi ammettere nelle donne la libertà di pensiero?» disse a mezza voce. «Perché, amico mio, in base alle mie osservazioni, tra le donne che pensano liberamente non ci sono che mostri». Qui finì il loro discorso. I due giovanotti se ne andarono subito dopo la cena. «Vedremo a che classe di mammiferi appartiene questa persona», diceva il giorno seguente Bazarov ad Arkady, salendo con lui le scale dell'albergo dove si era fermata l'Audinkova. «Il mio naso sente che qui qualcosa non è a posto». «Tu mi sorprendi», esclamò Arkady. «Come tu, Bazarov, professi quell'angusta morale che bel tipo», interruppe Bazarov con noncuranza. «Non sai che nel nostro linguaggio e tra noi altri non a posto significa a posto? Vuol dire che c'è da rodere. Non dicevi oggi tu stesso che si era sposata in modo strano? Benché a mio modo di vedere sposare un vecchio ricco non sia affatto una stranezza, ma al contrario una cosa giudiziosa. Io non credo alle chiacchiere cittadine, ma amo pensare, come dice il nostro colto governatore, che esse siano fondate». Arkady non rispose e bussò alla porta della camera. Un giovane servo in livrea introdusse i due amici in una grande stanza, male ammobiliata come tutte le stanze degli alberghi russi, ma ornata di fiori. Presto comparve la stessa Odinkova in un semplice abito da mattina. Alla luce del sole primaverile, essa pareva più giovane ancora. Arkady le presentò Bazarov e con segreta meraviglia osservò che egli aveva l'aria di essere confuso, mentre l'Audinkova rimaneva perfettamente tranquilla come il giorno avanti. Bazarov stesso si sentì impacciato e ne provò dispetto. «Questa sì che è bella! Mi son preso paura di una femmina», egli pensò, e sdraiandosi in una poltrona coi modi di Sitnikov, si mise a parlare con un'esagerata disinvoltura, mentre l'Audinkova non gli toglieva di dosso i suoi occhi chiari. Anna Sergeevna Audinkova era figlia di Sergei Nikolaevich Loktev, uomo bello e famoso, affarista e giocatore, che dopo una quindicina d'anni di vita chiassosa a Pietroburgo e a Mosca, aveva finito per perdere al gioco tutte le sue sostanze ed era stato costretto a stabilirsi in campagna, ove del resto morì ben presto. La posizione di Anna, dopo la morte del padre, era molto difficile. La ragazza però non perdette la testa e fece subito venire presso di sé la sorella di sua madre, la principessa Andoscia Stepanovna, una vecchia cattiva e vanitosa che dopo essersi stabilita in casa della nipote scelse per sé tutte le stanze migliori e da mattina a sera borbottava e brontolava e anche in giardino non andava a passeggiare che accompagnata dal suo unico servo, un cameriere arcigno in livrea logora color pisello coi galloni azzurri e il tricorno. Anna sopportava pazientemente tutte le bizzarrie della zia, si occupava da Gino dell'educazione della sorella e pareva ormai rassegnata all'idea di avvizzire lontana dal mondo. Ma il suo destino volle altrimenti. La vide per caso un certo Odinkov, uomo molto ricco, sui 46 anni, un originale ipocondriaco, grasso, pesante, inacidito, ma del resto né stupido né cattivo. Si innamorò di lei e chiese la sua mano. E la consentì a essere sua moglie, ed egli, dopo aver vissuto con lei 6 anni circa, le lasciò morendo tutta la sua sostanza. L'Audinkova sedeva appoggiata alla spalliera della poltrona e, posta una mano sull'altra, ascoltava Bazarov. Contro la sua abitudine, egli parlava abbastanza ed era evidente che cercava di interessare la sua interlocutrice, cosa che meravigliò nuovamente Arkady. Egli non riusciva a giudicare se Bazarov raggiungesse il suo scopo. Dal viso di Anna Sergeevna era difficile capire quali fossero le sue impressioni. Essa conservava la medesima espressione affabile e fine. I suoi begli occhi brillavano di attenzione, ma di un'attenzione impassibile. Le pose di Bazarov, nei primi momenti della visita, l'avevano colpita sgradevolmente, come un odore cattivo o un suono troppo acuto. ma essa aveva subito capito che egli era turbato e questo la lusingò. Soltanto il triviale la urtava, ma nessuno avrebbe potuto accusare Bazarov di trivialità. Ad Arkady toccò quel giorno passare di sorpresa in sorpresa. Egli si aspettava che Bazarov si mettesse a parlare con Laudinkova, come donna intellettuale, delle proprie convinzioni e concezioni. Lei stessa aveva pure espresso il desiderio di sentire un uomo che ha il coraggio di non credere in niente. Ma Bazarov invece discorreva di medicina, di omeopatia e di botanica. Risultò che nella sua solitudine Laudinkova non perdeva il tempo. Aveva letto diversi bei libri e si esprimeva in una lingua russa corretta. Essa portò il discorso sulla musica, ma essendosi accorta che Bazarov non ammetteva l'arte, ritornò piano piano alla botanica, benché Arkady si fosse messa a discorrere dell'importanza delle melodie popolari. Laudinkova continuava a trattarlo come un fratello minore. Pareva che apprezzasse in lui la bontà e l'ingenuità giovanile, null'altro. La loro conversazione si protrasse, posata, varia e vivace, per 3 ore buone. Gli amici, infine, si alzarono e cominciarono ad accomiatarsi. Anna Sergeevna li guardò affabilmente, porse a entrambi la sua bella mano bianca e, dopo aver riflettuto un momento, con un sorriso indeciso ma buono, proferì: «Se non temete la noia, signori, venite da me a Nikolskoe». «Per carità, Anna Sergeevna», esclamò Arkady, «considererò una vera fortuna. E voi, messie Bazarov?» Bazarov si inchinò soltanto, e ad Arkady toccò di meravigliarsi un'ultima volta. Egli si accorse che il suo amico era arrossito. «Ebbene?» gli diceva sulla strada. «Sei sempre di opinione che sia oi oi oi?» «E chi lo sa?» «Beh, che freddezza, però», rispose Bazarov, e dopo un po' di silenzio aggiunse: «Una duchessa, una sovrana, non le manca che lo strascico dietro e la corona in capo». «A ogni modo è deliziosa», disse Arkady. «E che bel corpo», continuò Bazarov. «La manderei subito al teatro anatomico». «Smettila, Evgeny, per amor di Dio, non è possibile. Su, non arrabbiarti, delicato che sei. Ti dico, roba di prima qualità. Bisognerà andare da lei».
«Quando?»
«Ma anche domani l'altro, che abbiamo da far qui? Ascoltare il tuo parente, il dignitario liberale. Domani l'altro ci faremo una scappata. A proposito, di là non è lontana la fattoriuccia di mio padre. Non c'è da indugiare, indugiano soltanto gli stupidi e i troppo savi. Io ti dico, un corpo magnifico». La casa in cui abitava Anna Sergeevna sorgeva su una collina scoperta, in dolce pendio, a poca distanza da una chiesa gialla in muratura, dal tetto verde, con colonne bianche e con sopra l'entrata principale un affresco che raffigurava una resurrezione di Cristo di gusto italiano. Particolarmente notevole per i suoi contorni arrotondati era, coricato in primo piano, un guerriero dal volto olivastro con l'elmo. Dietro la chiesa si stendevano in 2 lunghe file le case del villaggio, coi fumaioli che spuntavano qua e là sui tetti di paglia. La casa padronale era costruita nel medesimo stile della chiesa, in quello stile che da noi va sotto il nome dello zar Alessandro. La casa era pure dipinta in giallo e aveva il tetto verde, le colonne bianche e uno stemma sul portone. L'architetto provinciale aveva costruito i 2 edifici con l'approvazione del defunto Odinkov, che non tollerava nessuna vana e capricciosa innovazione, come egli stesso si esprimeva. Alla casa si addossavano dalle 2 parti gli alberi scuri del vecchio giardino. Un viale di abeti di pari altezza conduceva all'ingresso. I nostri amici furono accolti nell'anticamera da 2 alti camerieri in livrea. Uno di loro corse subito a chiamare il maggiordomo. Il maggiordomo, un omone in frac nero, comparve immediatamente e guidò gli ospiti per una scala coperta di tappeti in una camera speciale, dove erano già preparati 2 letti con tutto il necessario per la toiletta. Nella casa regnava un ordine evidente, tutto era pulito, dovunque si sentiva un certo profumo decoroso, come nei salotti dei ministeri. «Anna Sergeevna vi prega di andare da lei tra mezz'ora», disse il maggiordomo. «Non ci sono intanto ordini da parte vostra?»
«Nessun ordine, egregio», rispose Bazarov, «salvo che ci vogliate portare un bicchierino di vodka».
«Signor sì», pronunciò il maggiordomo non senza stupore, e si allontanò facendo scricchiolare gli stivali.
«Che grandeur!» osservò Bazarov. «E così mi pare che voi dite. Una duchessa,
è tutto detto.
Bella duchessa, rispose Arcadi. Di primo acchito ha invitato in casa sua degli aristocratici come noi due, soprattutto come me, futuro medico, figlio di medico e nipote di sacrestano. Tu lo sai che sono nipote di sacrestano? Mezz'ora dopo Bazzarov e Arcadi scesero in salotto. Era una stanza ampia e alta, ammobiliata con un certo lusso, ma senza gusto speciale. La mobilia pesante e cara era disposta nel solito ordine manierato lungo le pareti, tappezzate di carta bruna con disegni in oro. Il fu Odinkov l'aveva fatta venire da Mosca per mezzo di un suo amico commissioniere, un mercante di vini. Sopra il divano, al centro, era appeso il ritratto di un uomo floscio e biondo che pareva guardasse con malevolenza i visitatori.
«Deve essere lui», mormorò Bazzaro ad Arcadi, e arricciando il naso aggiunse: «Sarà meglio scappare?»
Ma in quel momento entrò la padrona. Essa aveva indosso un abito leggero di barège. I capelli pettinati lisci dietro gli orecchi davano un'espressione verginale al suo viso puro e fresco. «Vi ringrazio di aver mantenuto la parola», cominciò. «State un po' di tempo da me. Davvero, qui non si sta male. Vi farò conoscere mia sorella, suona bene il piano. Per voi, messie Bazarov, la cosa è indifferente, ma voi, messie Kirsanov, mi pare amate la musica. Oltre alla sorella, abita da me una vecchia zia, e qualche volta viene un vicino per giocare a carte. Ecco, tutta la nostra società. E adesso sediamoci».
Laudinkova proferì tutto questo discorsetto scandendo bene le parole, come se l'avesse imparato a memoria. Poi si volse verso Arcadi.
Si scoprì che la madre di lei aveva conosciuto la madre di Arcadi, anzi, era stata la confidente del suo amore per Nikolai Petrovich. Arcadi parlò con calore della defunta e Bazarov intanto si diede a guardare un album.
«Che agnellino mi son fatto», pensava tra sé.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it